io dai bambini nostri, diciamo.
Ci siamo. Ecco, credo che ci siamo.
Sì, sì.
Sì.
Bene.
Siamo pure. Ecco qua.
Quarta domenica di Pasqua. Ecco i testi. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, siamo ancora alle prese con il capitolo 2. È la terza domenica di seguito che ci rimanda al capitolo 2. Si riprende il versetto 14 e poi leggiamo i versetti da 36 a 41. Seconda lettura è tratta dalla prima di Pietro. Come sempre quest'anno, la seconda lettura è dedicata alla lettera prima di Pietro, nel capitolo 2, dal versetto 20 al versetto 25. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 23, il salmo del pastore, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 91. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 10. Siamo giunti ormai alla quarta domenica di Pasqua, che come sappiamo è la domenica del pastore. Vi ricordavo un momento fa che il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 23, e in più il brano evangelico che tra qualche momento leggeremo è il Vangelo del pastore, come subito già abbiamo potuto intravedere. Ci troviamo nel bel mezzo del tempo pasquale, quarta domenica. Nel corso di 7 settimane questo tempo ci conduce fino a Pentecoste. La resurrezione del Signore Gesù illumina il mondo e attrae a sé nella definitività della sua gloria lo svolgimento dell'intera storia umana. È questo il mistero di cui è fatta la nostra vita cristiana: mistero di luce, mistero di vita, mistero di grazia, mistero di pace. L'intera creazione è rinnovata in tutte le sue dimensioni, nella visibilità delle cose e nella profondità dei cuori. La Pasqua del Signore dunque annuncia a noi tutti la liberazione del nostro cuore umano. Le radici inquinate della nostra vita sono purificate, il veleno è spremuto ed eliminato. Con cuore compunto e rinnovato, i cristiani si raccolgono attorno all'agnello immolato che è il loro pastore. E così i cristiani scoprono di essere l'avanguardia di un corteo che trascina dietro di sé ogni essere umano, perché il cuore di ogni uomo sempre e dappertutto è stato raggiunto da quando Cristo nostro Signore ha mostrato al mondo la sua bellezza gloriosa, ossia la pietà dell'amore divino per il mondo nella sua innocenza crocefissa. Leggiamo senz'altro nel libro degli Atti, negli Atti degli Apostoli, il testo che vi citavo, nel capitolo 2, versetto 14 e poi i versetti da 36 a 41.
Allora Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò loro così: uomini di Galilea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele e Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e ricevete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa e per i vostri figli e tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone.
Grazie. Leggiamo il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, dall'inizio al versetto 10. Io Francesco.
In verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 91. Siamo alla scuola di Mosè. Forse ricordate dal Salmo 90, che è il primo salmo del quarto libretto del Salterio, Mosè è individuato come la figura di riferimento e ne avremo per 11 salmi fino al Salmo 100. Così nella tradizione ebraica solitamente vengono inseriti questi salmi nella eco della prestigiosa autorevolezza magistrale del maestro per eccellenza, che nella tradizione ebraica è proprio Mosè, Moshe Morenu, Moshe nostro maestro. E qui i salmi che altrimenti sarebbero orfani, come dice Rashi, senza una intestazione che rinvia un autore, solitamente, non sempre, ma nella grande maggioranza dei salmi compare un richiamo a Davide. In questi 11 salmi questo riferimento al protagonista del Salterio, che è Davide, è assente. Ed ecco Mosè, Siamo all'inizio del quarto libretto del Salterio, alla scuola di Mosè, nostro maestro, dal Salmo 90 che leggevamo la settimana scorsa, e già di seguito affrontiamo un passaggio ulteriore all'interno di quel cammino che abbiamo individuato una settimana fa come una testimonianza progressiva di quella pedagogia che ci chiama tutti a ritrovare le note costitutive della nostra vocazione alla vita, la vocazione alla vita dell'uomo per la lode di Dio, per la lode di Dio, il magistero di Mosè. Abbiamo alle spalle un itinerario piuttosto impegnativo che si era concluso a suo tempo con il Salmo 89, il terzo libretto del Salterio, con quella grandiosa contemplazione messianica che è andata maturando, che è andata crescendo, che è andata precisandosi nel corso dei salmi che ci hanno tenuto impegnato di settimana in settimana, e adesso alla scuola di Mosè, la vocazione alla vita dell'uomo per la lode di Dio. E nel Salmo 90, il primo del quarto libretto, il primo di questa serie di 11 salmi altrimenti orfani, eppure vedete tutti riconducibili al magistero di Mosè, come vi ricordavo poco fa, nel Salmo 90 la misura della nostra condizione umana ci viene illustrata in virtù del manifestarsi del Signore proprio nell'esperienza del nostro fallimento. Ne parlavamo a suo tempo, quel fallimento nostro che coincide con la nostra pretesa di essere misura di noi stessi, ed ecco è il Signore che ci viene incontro per determinare la misura che ci riguarda, e nel nostro fallimento apparteniamo a Lui. Nel nostro fallimento, nella nostra sconfitta, nell'evidenza di come la nostra esistenza umana è intrappolata dentro le conseguenze di una ribellione che ci orienta in maniera inevitabile verso la morte, la presenza del Dio vivente. Ed ecco, man mano che noi abbiamo a che fare con l'evidenza di quel impatto con il nostro vissuto che si va consumando in continuità con un disguido grave, drammatico, doloroso, inquinante più che mai, che ci proietta verso l'abisso della morte. Noi in realtà ci siamo aiutati dal Salmo 90 alla scuola di Mosè a constatare che è proprio il Signore che avanza su questo terreno, è proprio Lui che si fa riconoscere, è proprio Lui che diventa maestro. Il versetto 12 che apriva, leggevamo a suo tempo, la terza sezione ultima del Salmo 90, insegnaci a contare i nostri giorni. Ecco il magistero di Mosè che ci rimanda in maniera autentica e più che mai matura alla pedagogia di cui è protagonista il Dio vivente, proprio Lui. Insegnaci a contare i nostri giorni, giungeremo alla sapienza del cuore. E quindi gli ultimi versetti del Salmo 90, da questo versetto 12 fino al versetto 17, fino a invocare l'opera di Dio in noi. Ricordate le ultime battute del Salmo 90, versetti 16, 17, si manifesti ai tuoi servi la tua opera, la tua opera. Ne parlavamo una settimana fa, la gloria del Signore, la bontà del Signore, quell'opera sua in noi che diventa l'operosità del nostro servizio, del nostro consegnarci, del nostro offrirci laddove di nostro siamo in grado di porgere la la vicenda che inevitabilmente porta in sé i segni del nostro fallimento. Ed ecco, è proprio questa nostra vicenda con i segni dell'inquinamento che la conducono alla morte che è il nostro modo di presentarci al Signore, perché è in questa condizione che Lui stesso si rivela a noi, è proprio l'opera creativa della sua inesauribile fecondità nell'amore che fa di questo nostro presentarci a Lui come siamo. Senza più pretese, infingimenti, mascherature, presunzioni, spavalderie, è proprio Lui che fa di questo nostro modo d'essere, in quanto apparteniamo a Lui, Maestro, a Lui che definisce la nostra misura, a Lui che ci coglie nella nostra vicenda, così come abbandonati a noi stessi siamo privi di risorse, ma è proprio Lui, ecco. Ce lo spiega Mosè, ce lo racconta Mosè, ce lo insegna Mosè, è proprio lui, il Dio vivente, il maestro che fa di questa nostra vicenda umana una rivelazione di come lui opera nella storia del mondo e di come lui fa di questa nostra derelitta esistenza umana un'offerta che gradisce come servizio. Ed ecco, vedete, il Salmo 90 ci ha introdotti dinanzi a noi ormai inevitabile, ma è sempre inevitabile contemplare l'opera di Dio che si è compiuta nella storia umana mediante la missione affidata a quel figlio che si è fatto carico della sconfitta, della miseria, dell'inquinamento, del fallimento, si è fatto carico della morte. Ed è in lui, con lui, attraverso di lui, finalmente, che nella pienezza dei tempi per davvero l'insegnamento di Mosè trova conclusione definitiva. È in lui, con lui, attraverso di lui, che la nostra derelitta esistenza umana diventa pienamente offerta di un servizio gradito a Dio, Padre di Gesù e Padre nostro. Ma noi dobbiamo andare avanti. E il Salmo 91 ci coglie nel corso del cammino, quel cammino che il Salmo 90, tenendo conto degli ultimi versetti che adesso ho richiamato fuggevolmente, già ci suggeriva e che già impostava a suo modo, nel corso del cammino. E il nostro Salmo 91 prolunga l'attività didattica che viene attribuita in maniera emblematica a Mosè, nel senso che il nostro Salmo ci vuole educare nella confidenza. Confidenza. Uso un termine che adesso incontreremo e che in qualche maniera già indica un filo conduttore che ci orienta nella lettura di un salmo di fiducia, così gli studiosi sono abituati a denominare un genere letterario che raccoglie la testimonianza di diversi salmi nel Salterio. E comunque, vedete, qui abbiamo a che fare con una testimonianza orante complessa, perché sullo sfondo, anche in questo caso, possiamo riscontrare gli elementi di un contesto liturgico, come già è capitato leggendo altri salmi, ma e poi un'indicazione tutto sommato marginale. Quello che invece è importante prendere in considerazione fin dal primo momento è che ci troviamo coinvolti in un canto a più voci. È presente l'orante nel Salmo 91, ma è presente qualcuno di cui si parla. C'è un'altra voce che prende energicamente, risolutamente la parola, la voce, si può immaginare, di un maestro. Ecco, allora il vecchio Mosè torna in primo piano, la voce di un levita, di quelli che operano nel tempio, accolgono i pellegrini, si rivolgono ai fedeli, ascoltano problemi di coscienza, dialogano con loro, sviluppano delle catechesi. Un levita, un istruttore che ha a che fare con il personaggio che noi siamo soliti identificare come l'orante, e che qui in realtà dice pochissime parole, parla eminentemente, prevalentemente l'istruttore, che si rivolge a lui, al nostro orante, che comunque è sulla scena, e poi è la voce del Signore che si fa udire. Il Salmo si apre con testimonianza davvero essenziale di quella conversazione che in quel particolare contesto liturgico ricapitola il cammino di una vita, versetti 1 e 2, dopodiché la seconda sezione del Salmo, versetto 3 al versetto 13, con piccolo intermezzo, sviluppa il discorso del maestro istruttore, e quindi la terza sezione del Salmo, dal versetto 14 in poi, è un oracolo dove è la voce stessa del Signore che si fa udire. I primi due versetti, leggo come sta, come il testo è riportato nella mia Bibbia. Qua e là il nostro Salmo 91 comporta qualche problema di traduzione e qualche incertezza, ma questo non ci imbarazza granché. Leggo: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio, mia fortezza, mio Dio, in cui confido. Vedete, qui abbiamo a che fare con il nostro anonimo orante che in questo particolare ambiente caratterizzato da tutti gli elementi solenni e più che mai come dire, funzionali a esplicitare quello che altrimenti nel corso della vita rimane come un lavorio implicito nell'animo umano. Ed ecco il fedele che è salito al tempio, che è entrato nel santuario, che frequenta quei cortili, che si rivolge a coloro che dimorano stabilmente in quell'ambiente, e il levita istruttore a cui accennavo poco fa, adesso vedete esplicita nel versetto 1 la condizione itinerante della sua vita, e si rivolge a qualcun altro che dal suo punto di vista è abituato a dimorare in un luogo protetto. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, si potrebbe anche intendere in altro modo. Comunque qui il versetto 1 ci consente di cogliere l'aspirazione, l'attenzione, in certo modo il grido di qualcuno che è alla ricerca di un luogo in cui finalmente collocare a dimora la sua vita. È una condizione itinerante, quella di chi affronta sul serio la propria vocazione alla vita, e è una condizione che comporta la ricerca di un luogo di cui c'è bisogno per tirare avanti. È il luogo dell'accoglienza. E il nostro orante sembra proprio che qui si rivolga a qualcuno che dal suo punto di vista avrebbe tutta l'aria di essere sistemato in una condizione privilegiata. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente. E qui vedete di rimando, versetto 2, di al Signore, e qui è quell'altra voce, la voce dell'istruttore che adesso acquisterà un rilievo dominante nei versetti seguenti, si fa udire nella forma di un invito e di un incoraggiamento. Piuttosto tu, il viandante, il pellegrino, l'itinerante, colui che arranca nel corso della vita e alla ricerca di una accoglienza che gli dia stabilità, gli dia continuità, gli dia coerenza, gli dia quella pienezza di cui la vita ha bisogno o avrebbe bisogno, ma che per come lui si esprime sembra che gli sia preclusa. Tu, io sono un viandante sfiatato, derelitto, disorientato, poi si trova questo luogo particolarmente prestigioso, addirittura si è avvicinato al santuario, si rivolge a un addetto ai lavori ed ecco la sua ricerca sospirata, quasi denunciata come un impegno inconcludente, perché non è per lui, sembra che così voglia esprimersi, trovare una dimora, quella di cui pure avrebbe bisogno per vivere in pienezza. Qualcun altro però gli può offrire una testimonianza sincera ed efficace circa l'esperienza di questa dimora al riparo dell'Altissimo, all'ombra dell'Onnipotente. E invece vedete il maestro, l'istruttore, chiamiamolo pure così, si rivolge a lui e lo incoraggia e gli dice: parla tu, di tu, esprimiti tu, di tu, mio rifugio, mia fortezza, mio Dio in cui confido, in cui confido. Questo è il tema dell'istruzione che adesso viene sviluppato, questa confidenza. E vedete, il Salmo adesso dà risalto alla voce di questo istruttore che parla e che spiega, e il nostro orante è presente sulla scena, ma in qualità di colui che riceve questo insegnamento, colui che ascolta questa voce, ed è una voce che parla sobriamente, ma anche puntualmente, efficacemente, parla senza strepitare da un pulpito, ma parla in modo tale da soccorrere il nostro orante nel suo cammino, perché si renda conto di come tutto della sua vita si inserisce nel contesto di una relazione con il mistero del Signore, che parlo di una relazione con il mistero del Signore che il nostro istruttore vuole valorizzare, qualificare come esperienza di intimità confidenziale. Notate tra l'altro che qui nei due versetti compaiono quattro titoli che nell'Antico Testamento sono usati in diversi luoghi, per parlare del Dio vivente: l'Altissimo, Elion, l'Onnipotente Shaddai, e poi il nome santo del Signore, il tetragramma, e quindi Elohim, Dio. Sono appellativi che servono a ricapitolare tutta la storia della salvezza. E tutta la storia della salvezza, che qui vedete in soli due versetti, viene come percorsa con un rapidissimo colpo d'occhio, che sta sullo sfondo del cammino che tiene impegnato nel corso della sua esistenza il nostro orante, e sta sullo sfondo di questa relazione didattica che adesso attraverso l'istruttore è mirata a soccorrere il nostro amico in difficoltà, che arranca, che si trascina, che ha l'impressione di sprofondare nel vuoto e di essere abbandonato a se stesso, gli vuole spiegare che in realtà la sua esistenza, per quanto piccola, minuscola, periferica, marginale, è tutta immersa in una relazione di totale confidenza con il Dio vivente. E allora dal versetto 3 leggiamo: egli, è la voce dell'istruttore che parla al cuore afflitto del nostro orante in ricerca e sospiroso. Egli, da qui adesso arriviamo al versetto 8, una prima strofa all'interno di questa istruzione che l'ha detto ai lavori, rivolge al nostro orante: egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. Il nostro istruttore, vedete, parla di queste cose con grande serenità e vuole in tutti i modi incoraggiare l'orante a rendersi conto di come lì dove la sua vita è momentaneamente bloccata, inchiodata in quella situazione di smarrimento di cui ci rendiamo conto, è comunque una posizione la sua che lo pone in una in una condizione di avvolgimento, di protezione. È lui che ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, già leggevo, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Vedete, il nostro istruttore sta dicendo a Lorante, vedi che dove tu sei andato a parare, quale che sia l'angolo di mondo in cui ti sei fermato, dove a te sembra di essere rimasto in prigioniero come in un vicolo cieco, le ali del Signore ti avvolgono, la presenza del Dio vivente ti custodisce, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. Attenzione, perché qui, vedete, il nostro maestro mette espressamente a fuoco quattro segnali mediante i quali vuole tirar fuori da quelle che sono le esperienze depositate nell'animo, nella memoria o comunque così che fanno parte ormai, sono incorporate nel vissuto del nostro orante, e vuole tirar fuori in qualche modo proprio denunciare in maniera diretta l'ostacolo per eccellenza che il nostro istruttore considera attraverso quattro, vedete qui, quattro raffigurazioni, ma l'ostacolo per eccellenza è la paura. E ci sono quattro raffigurazioni. Tutto questo, come adesso leggiamo, per rimarcare il fatto che il nostro orante, stando all'istruzione che riceve, è giunto al santuario, è in sosta presso il tempio, perché questa è l'occasione propizia perché si renda conto che l'inciampo non sta fuori di lui, sta dentro di lui. Gli ostacoli che circoscrivono la sua vita, che l'imprigionano, che l'imbrigliano, che la chiudono in un angolo, che la trattengono, per come sembra lui, in un vicolo cieco, in realtà sono ostacoli che il nostro istruttore descrive come sfaccettature della paura. La tua paura, vedete, usa quattro immagini o quattro segnali. Si parte dai terrori della notte. Qui abbiamo a che fare con il momento del tramonto. I quattro segnali corrispondono a quattro momenti di quello che è il ritmo cronometrico di una giornata. E qui abbiamo a che fare con il tramonto e quella particolare nota di solitudine che in un modo o nell'altro viene avvertita quando tramonta il sole, una stretta al cuore, e i terrori di cui si parla qui, all'incombere della notte, quando si allungano le ombre, hanno a che fare con i rimorsi. È il momento in cui al termine di una giornata, sprofondando nelle tenebre, emergono reminiscenze umbratili, anch'esse reminiscenze preoccupanti, angoscianti, che disturbano, che affliggono, sprofondare nella notte come in un abisso di solitudine senza sollievo. Ma poi vedete, il nostro istruttore parla della freccia che vola di giorno, e qui è l'alba. Dal tramonto all'alba è il momento speculare nel corso della giornata, e l'alba con le sue ansie, con quella freccia che vola di giorno, chissà che cosa succederà, chissà dove andrà a parare, chissà quali imprevisti, chissà quali rischi bisognerà affrontare, al risveglio, all'alba, un giorno nuovo, sì, ma insieme con tutto quello che si può dire, questa paura che riemerge non più esattamente nella forma del rimorso per la giornata che ormai si è conclusa, ma nella forma dell'ansia per gli imprevisti che il nuovo giorno porterà con sé. E quindi dice la peste che vaga nelle tenebre, e qui abbiamo a che fare con la notte fonda, e nella notte fonda vedete la peste, qui c'è un problema di traduzione ma noi non ci facciamo caso, per dire quel tempo nel corso della giornata che sigilla, per così dire, in una situazione di oscurità, per cui non ci sono spiragli, non ci sono alternative, in una situazione di incomunicabilità generale in tutte le direzioni, e questa paura propriamente notturna qui viene messa in relazione con la peste, con un contagio che devasta l'ambiente, che noi possiamo intendere alla maniera di un inquinamento generale. Nel buio della notte non c'è alternativa al buio, c'è il buio e dappertutto, e qualunque movimento e qualunque contatto e qualunque tentativo di venirne a capo sarà sempre e soltanto un modo per ritrovarsi al buio, l'inquinamento generale, una situazione che diventa come causa di una paralisi interiore, tanto è vero che notte fonda di per sé è il tempo in cui si cerca di superare l'ostacolo dormendo. Ma poi vedete, c'è lo sterminio che devasta mezzogiorno. Adesso siamo nel pieno della giornata, mezzogiorno, e questo sterminio che devasta mezzogiorno, altra sfaccettatura della paura, è il demonio meridiano, come poi dice la traduzione in greco e quindi in latino, e quindi tutta teologia dei padri della Chiesa, la noia della fatica, ma altra sfaccettatura anche in questo caso della paura, che diventa avvilimento, che diventa nausea, che diventa scontentezza, che diventa delusione, quella noia accidiosa per cui la giornata che è giunta al momento del massimo fulgore in realtà è anche la giornata vissuta come il massimo della denuncia circa l'inconcludenza, l'inefficacia, la inutilità del vissuto. Paura. E dunque il nostro istruttore, vedete, affronta la questione interpellando l'orante proprio nell'intimo del cuore. Vedi che tu sei qui per renderti conto che in realtà sei prigioniero di te stesso, ma è proprio questa prigionia che è a sua volta visitata dalla presenza del Dio vivente, che ti avvolge, che penetra nei segreti più nascosti, che ti investe con tutta la inesauribile fecondità della sua parola creatrice. Mille cadranno al tuo fianco, ecco il versetto 7, 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire, solo che tu guardi con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. E qui vedete, la strofa si conclude con questo accenno al dominio incontrastato del Signore rispetto all'influenza degli empi, all'influenza di quella empietà che è il vero motivo dell'affanno, è il vero motivo della ritrosia, è il vero motivo della protesta, è il vero motivo di quel certo modo di presentarsi da parte dell'orante per cui egli vantava, per così dire, il titolo di il titolo che egli riteneva più che mai qualificato e sensato e motivato di invidioso nei confronti di altri che sono stati privilegiati rispetto a lui, e quel tale che dimora nel tempio, lui sì che gode il beneficio di dimorare alla presenza dell'Altissimo, ma lui è un povero mendicante che gira per il mondo e è derelitto e abbandonato a se stesso. E l'istruttore gli dice: non è vero, non è vero, non è vero, tu sei ospite, sei ospite perché sei liberato dalla tua impietà, perché sei liberato dalla tua paura. Quella paura che ti ossessiona, quella paura che ti intrappola, quella paura che ti rimanda all'abisso oscuro, che può essere qualche volta come una notte fonda, altre volte come una luce abbagliante che nell'animo tuo ti impedisce di affrontare il cammino in maniera positiva, ma perché la paura ti intrappola. Ma è proprio questa tua condizione itinerante, con tutta la paura che ti porti appresso e che ristagna nell'animo tuo, che è tutta avvolta dalla presenza del Signore, e il Signore avanza, e il Signore ti considera come l'ospite di riguardo al suo cospetto. È proprio Lui che ti sottrae al vortice impetuoso delle tue ansie, delle tue angosce, dei tuoi terrori, delle tue nauseanti esperienze di acidia. Ed ecco, vedete qui il versetto 9 adesso avvia la seconda strofa dell'istruzione. La mia Bibbia dice: poiché tuo rifugio è il Signore. Qui vedete, base a suggerimenti che possiamo utilmente tenere in conto, io vi propongo di leggere: sì, tu hai detto mio rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Dunque c'è come un momento di partecipazione diretta da parte del nostro orante che per un momento, vedete, pronuncia qualche parola, sì, tu hai detto mio rifugio è il Signore, ed è ancora l'istruttore che prosegue nella sua catechesi e in questa seconda strofa, vedete, l'istruttore si rivolge al all'orante. Nella prospettiva di una ripresa del cammino. Se nella prima strofa l'orante, che pure è un viandante, che pure tante volte l'ho detto e ripetuto, itinerante, ma è stato colto nel momento in cui si è presentato come inchiodato in una forma di paralisi, senza sbocchi, fermo, in sosta, inceppato. Adesso nella seconda strofa l'orante invece è preso in considerazione dal nostro istruttore in quanto per davvero sta riprendendo lo slancio di cui c'è bisogno per rimettersi in cammino, e dice: tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Dunque, vedete che il nostro istruttore sta spiegando al nostro amico che tu sei venuto fin qui cercando una dimora nel luogo santo, e una dimora in cui depositare il tuo carico e trovare uno spazio circoscritto, ma in realtà tu andavi cercando e continueresti a cercare una prigione come quella che tu stesso ti sei fabbricata e nella quale sei intrappolato e nella quale paure e angosce a più non posso si svolge la tua esistenza quotidiana. Tu vuoi cercare una dimora ancora nel senso di una esasperazione delle tue paure qui. E invece il nostro maestro gli ha detto: vedi che il Signore ti accoglie come ospite alla sua presenza. E adesso, seconda strofa, gli dice: vedi che il Signore ti accompagna, ti precede, ti avvolge proprio lui come ospite alla sua presenza nel corso del cammino, lungo la strada della vita. E vedete, dice: hai fatto dell'Altissimo la tua dimora? Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Vedete che non abbiamo più a che fare nella istruzione che il Levita rivolge all'orante di una scena caratterizzata da un momento di sosta, da una condizione di immobilità. Adesso abbiamo a che fare invece con quella che è poi l'esistenza quotidiana del nostro orante nel suo tempo e nel suo spazio, il cammino sulle strade del mondo. Ebbene, è proprio là che il Signore ti accompagna, ti protegge, ti avvolge, sei ospite suo, e dice: non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli. Vedete, questo è il salmo che poi viene citato dal diavolo nel Vangelo delle Tentazioni. Vedi che la strada della tua vita, con le sue inevitabili vicissitudini, gli imprevisti, le originalità dei diversi passaggi, le svolte, le misure di spazio e di tempo che nessuno può programmare in maniera rigorosa e soddisfacente, ma è segnata quella strada dalla compagnia di custodi, Malachim, sono gli angeli custodi, e laddove la tua vita è esposta, è buttata allo scoperto, ecco che egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi, sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. È il motivo per cui il diavolo suggerisce a Gesù di buttarsi, ricordate, dal pinnacolo del tempio, e quindi aggiunge: camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. E vedete qui quattro personaggi ostili raffigurati attraverso richiami a esseri viventi, animali di varia natura, sono i rischi immancabili lungo la strada della vita, ma quei rischi che si inseriscono all'interno di una economia provvidenziale, per cui là dove tu affronterai il percorso, così come ti sarà donato, sarai custodito, sarai accompagnato. Già gli angeli contrassegnano le vicissitudini della tua itineranza come conferme della benedizione che ti identifica in qualità di ospite alla presenza del Signore. In questo caso vedete ospite non perché qui dove sei in sosta sappi che il Signore ti ha avvolto sotto, con la sua presenza, ti tiene custodito sulle sue ali, ma là dove tu sarai in cammino sarai ospite, custodito mediante gli accompagnatori che lui stesso mette a tua disposizione. Notate nel versetto 13 quei quattro termini, quei quattro esseri viventi. La mia Bibbia dice aspidi e vipere, invece di aspidi mettete leoni.
Leoni c'è.
Leoni, la nuova traduzione credo che dica così, dice così, sì, sì, shakal, leoni, e qui vedete l'immagine del leone serve magnificamente a raffigurare tutte le forme di aggressione a cui la vita espone, ma poi ci sono le vipere. E quindi qui un'altra manifestazione della ostilità a cui la vita itinerante va incontro, ma nella forma di un veleno che viene assorbito all'improvviso e senza possibilità di rimedio dinanzi al leone. Forse è possibile scappare, ma quando la vipera morde, ormai il veleno è stato inoculato. E poi vedete, ci sono, qui dice i leoni di nuovo, nel secondo rigo del versetto 13, qui sono i leoncelli. I leoncelli. E c'è una nota di, vedete, e come qualche volta diciamo anche noi, giovani leoni, per non dire i lions, ecco. Pensate che soddisfazione, ecco. I giovani leoni. C'è una nota di particolare, mentre quando prima leggevamo leoni, l'irrompere sulla scena dell'avversario che aggredisce, e i giovani leoni, i leoncelli, sono invece figure dotate di un fascino singolare, come dei modelli attraenti, ma anche questa è un'insidia, anche questa è una forma di ostilità, anche questa è un'ipotesi di inciampo che potrebbe pregiudicare totalmente la prosecuzione del viaggio, della vita, e il fascino. Come nel corso del viaggio, ad un certo momento, dei miraggi ti attraggono, ti coinvolgono, ti affezionano, ti affascinano. E poi ci sono, vedete, i draghi. I draghi. Adesso qui è quell'irrompere lungo il percorso di una presenza, di qualcosa, di qualcuno, di qualche evento che ti paralizza. C'è un affascinamento che ti attrae e c'è uno sgomento che ti inchioda. Tutto questo avviene lungo la strada. Sì, e vedete, il nostro istruttore ne parla con l'orante perché sa bene che fa riferimento a esperienze che già sono state acquisite o che comunque faranno parte del vissuto in un prossimo futuro per inevitabili motivi, ma non lascerà inciampare nella pietra il tuo piede colui che ha dato ordine ai suoi angeli di custodirti. La vita del viandante è accompagnata da una custodia fedele, puntuale, rigorosa, intransigente, e vedete, man mano che tu nel corso del viaggio sperimenterai di essere indifeso, quella indifendibilità del tuo vissuto precario com'è, è un'indifendibilità custodita. E tutta la catechesi del nostro istruttore è mirata a promuovere, illustrare, valorizzare proprio quell'elemento valido come struttura portante del cammino, così come già il Salmo 90 ce l'aveva suggerito, è il tema della confidenza. La confidenza. E qui si inserisce, e subito concludiamo, la terza sezione del nostro Salmo, un oracolo. Il nostro orante qui ancora non dice niente. Ma vedete, il nostro orante è uomo di preghiera, e con tutti i limiti, sappiamo bene, per cui possiamo essere uomini di preghiera noi, e è un uomo di preghiera anche quando tace, e perché c'è un'altra voce che gli parla, e questa è preghiera, come no? La nostra preghiera nel momento in cui c'è un'altra voce che ci spiega, che ci insegna, che ci aiuta, che ci soccorre, che interpreta per noi come siamo ospiti alla presenza del Signore, che ci rimanda costantemente alle urgenze del nostro vissuto mentre siamo in cammino sulle strade del mondo, ed ecco ci spiega che ad ogni angolo di strada, ad ogni inciampo, ad ogni imprevisto, ad ogni sussulto del cuore, l'accompagnamento che conferma la nostra confidenziale relazione con il Signore non verrà meno. Ed ecco è la voce del Signore adesso: lo salverò, perché questo è un oracolo, perché a me si è affidato. Ecco. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome, mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Notate che qui è come se l'istruttore ha parlato all'orante, e adesso è il Signore che parla all'istruttore dell'orante, che da parte sua rimane in silenzio. E d'altronde l'orante è stato affidato all'istruttore, l'orante è affidato dal Signore all'istruttore, è la voce dell'istruttore che parla al cuore dell'orante, perché deve essere liberato dalla paura, deve essere sollecitato a confidare nella custodia, nell'ospitalità, nell'accoglienza, alla presenza del mistero, e anzi immerso nel mistero del Dio vivente. E l'istruttore è dotato di quella funzione didattica che parla al cuore dell'orante, che da parte sua rimane in silenzio. Qui in quest'ultima terza sezione, in questi tre versetti, sono sette verbi in prima persona singolare. L'operare di Dio è un operare che dilaga: lo salverò, lo esalterò, gli darò risposta, lo salverò, lo renderò glorioso, lo sazierò, gli mostrerò. Vedete, è l'opera di Dio che irrompe come una valanga, è un movimento franoso che travolge tutto lui. E vedete, ci sono tre verbi in terza persona singolare che descrivono l'attività umana. si è affidato, primo verbo, la confidenza. Secondo verbo, ha conosciuto il mio nome, quel si è affidato, si potrebbe meglio tradurre, vedete, anche in modo più energico, si è attaccato, si è aggrappato, aggrappato, è proprio un aderire affettuosamente, vai, cinge, stringere, si è stretto a me. Primo verbo. Il secondo verbo, ha conosciuto il mio nome. Qui c'è di mezzo un relazionamento che passa attraverso un trasporto emotivo, affettivo, un coinvolgimento dell'intimo. Ha conosciuto il mio nome. E quindi il terzo verbo, usato in terza persona singolare, mi invocherà, il grido. Lui, queste sono le attività dell'uomo, laddove la presenza del Signore dilaga, vedete, è in tutta la precarietà del nostro vissuto umano. Alla scuola dell'istruttore veniamo aiutati a maturare nella confidenza, a sperimentare come la nostra povertà dichiarata, consegnata, riconosciuta, testimoniata, è povertà che scopre di essere ospite alla presenza del Dio vivente, e nello stesso tempo scopriamo di essere viandanti che sempre e dappertutto sono accompagnati. Al centro di tutto, vedete qui nell'oracolo quel rigo dove dice: presso di lui sarò nella sventura. Presso di lui nella sventura. Non c'è il verbo in ebraico. Presso di lui io nella sventura. Ecco. È quel che il Dio vivente segnala all'istruttore, ma l'istruttore, vedete, è autorizzato in maniera particolarmente energica a far riecheggiare con opportuni segnali didattici la sua voce nell'animo dell'orante, perché in questo ascolto della voce l'orante scopra e anzi riceva conferma circa la propria vocazione alla vita per lodare Dio. Lasciamo da parte il nostro salmo e ritorniamo al brano evangelico. Noi abbiamo letto poco fa i primi 10 versetti del capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni. Siamo ancora alle prese con la sezione delle opere, ne parlavamo in altre occasioni, dal capitolo 5 al capitolo 10, la sezione delle opere. Più esattamente qui dall'inizio del capitolo 7 abbiamo a che fare con quello che avviene a Gerusalemme durante la festa delle capanne, e ne avremo fino al versetto 21 del capitolo 10. Poi i versetti successivi nel capitolo 10 fanno riferimento alla festa della dedicazione, mentre fino a 10:21 la festa delle capanne. Ricordate che siamo in continuità qui, versetto 1 del capitolo 10, con l'episodio del cieco nato, che ha inizio con il versetto 1 del capitolo 9, e infatti tra il versetto ultimo 41 del capitolo 9 e il versetto 1 del capitolo 10 non c'è soluzione di continuità. Quello che Gesù sta dicendo alla fine del capitolo 9 si sviluppa con quanto Gesù ci dice adesso nel capitolo 10. Dunque, l'episodio del cieco nato, da 9.1 fino a 10.21. Tra l'altro nel versetto 21 del capitolo 10 si fa ancora esattamente riferimento a colui che ha aperto gli occhi ai ciechi, capitolo 10 versetto 21. Quindi questo episodio sta sullo sfondo, ne parlavamo in tempo di Quaresima, la condizione umana sotto lo sguardo di Gesù. Quando Gesù esce dal Tempio, se voi ritornate per un momento all'inizio del capitolo 9, ecco, il capitolo 8 si conclude con questo messaggio. Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Uscì dal Tempio. Di seguito, e siamo al nostro episodio, passando vide un uomo cieco dalla nascita, ne parlavamo a suo tempo, vide sotto lo sguardo di Gesù quando esce dal Tempio. Dunque, sotto lo sguardo del Signore, la condizione umana, una cecità che pretende di vedere. Alla fine del capitolo ricordate che proprio questa è la provocazione con cui Gesù si esprime rivolgendosi ai suoi interlocutori: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Una cecità che pretende di vedere. E infatti, in rapporto a quel cieco nato, Gesù è intervenuto, ricordate, in maniera piuttosto brusca, sembra quasi in maniera provocatoria, perché lo ha costretto a rendersi conto di essere cieco. Capitolo 9, leggevamo a suo tempo, versetto 6, detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti alla piscina di Silo, e lo imbratta di fango. Va a lavarti, sei cieco, vedi che sei sporco, va a lavarti. E lo costringe a rendersi conto di essere cieco. E vedete, così vanno le cose. Quel tale va a lavarsi e ritorna che ci vede. Ma il problema è chi è cieco e invece pretende di vedere. Notate che Gesù nel versetto 5 del capitolo 9, ancora sto così circolando attraverso i versetti di quel episodio che sta sul far da premessa diretta al nostro brano evangelico, nel versetto 5 Gesù dice: finché sono nel mondo sono la luce del mondo. È Gesù la luce del mondo. È il figlio che è stato inviato dal Padre per far sì che i ciechi vedano. È la sua missione. Se voi ritornate ancora al versetto 4, dobbiamo compiere le opere, sezione delle opere, di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dunque, il figlio inviato dal Padre per far sì che i ciechi vedano. Fine del capitolo 9, già abbiamo preso contatto con questi ultimi versetti. Nel versetto 39 Gesù dice: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. E quel che segue. E i farisei protestano, dice: ma come, allora anche noi siamo ciechi? Anche noi siamo ciechi. Se foste ciechi non ci sarebbe alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Dunque, adesso vedete, Gesù si rivolge a quel tale che è stato espulso. È l'ex cieco, colui che era cieco dalla nascita. Nel versetto 35 del capitolo 9 Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, che l'avevano espulso. Verbo equivalente. avevano espulso, perché colui che era cieco dalla nascita adesso ci vede. E ci vede in seguito a tutto quello che è avvenuto, come sappiamo, e allora viene contestato, viene giudicato, viene condannato, viene riprovato, viene espulso, viene scomunicato, viene espulso. E proprio a lui si rivolge Gesù. E Gesù lo va a cercare, perché dice incontrato, l'Evron, avendolo trovato, lo va a cercare apposta. E gli dice, ma tu credi nel figlio dell'uomo? E dice, ma chi è? E tu lo vedi. Tu lo vedi. Sono io, perché tu l'hai visto, colui che parla con te. Quel tale che è stato espulso, allora un'affermazione del genere subito ci consente, senza abusare nell'immaginazione, ma ci consente di considerare il suo smarrimento. Tra l'altro anche i genitori hanno detto che non lo conoscono più, e quindi è sempre più derelitto. Era un mendicante all'inizio dell'episodio, sembra che alla fine dell'episodio sia proprio un senza dimora, e senza quei segni di accoglienza che sono più che mai necessari per tirare avanti nella vita. Espulso, e Gesù lo va a cercare, e Gesù dice, ma tu vedi. E Gesù, vedete, in questo modo gli sta prospettando la rivelazione di un'altra dimora, che poi è vera dimora, che è veramente il contesto in cui si cerca accoglienza e si può trovare accoglienza e si trova accoglienza per come è necessario nella nostra vocazione alla vita. E qui Gesù, vedete, adesso prosegue, capitolo 10, siamo finalmente arrivati ai nostri versetti, prosegue con un tono più confidenziale e illustra la sua missione. Dice, sono venuto per questo, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi, perché tu ti renda conto di come sei accolto nella dimora che riempie la tua vocazione alla vita, la rende positiva, la struttura in modo benefico nelle relazioni di cui c'è bisogno per vivere. Vedete, il brano che segue senza soluzione di continuità e che si prolunga poi fino al versetto 21, si apre con una formulazione enigmatica. Primi 5 versetti, il versetto 6 dice così: questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. In questo diceva loro c'è una rivelazione. Ma è una rivelazione enigmatica. Il termine usato qui è parimia. Parimia non è paraboli, c'è la parabola, c'è la parimia. La parimia è un enigma, e dunque una formulazione che lascia interdetti i suoi ascoltatori. Di seguito poi Gesù elabora due ingrandimenti di aspetti che sono interni all'enigma. Dal versetto 7 al versetto 10 Gesù dice: io sono la porta. Dal versetto 11 al versetto 18 Gesù dirà: io sono il buon pastore. Due ingrandimenti. Il nostro brano evangelico si ferma al versetto 10: io sono la porta. Fatto sta che Gesù vuole aiutarci, vedete, a prendere coscienza della nostra condizione di espulsi, come è capitato all'ex cieco, la nostra condizione di prigionia. Qui rispunta più che mai significativo per noi il Salmo 91, la paura la paura. Gesù parla di un recinto. In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte un ladro, un brigante, parla, vedete, di una condizione di vita che l'immagine usata da Gesù raffigura in maniera veramente efficacissima. È l'immagine di una prigione, adeguata a delle pecore, un recinto in questo caso, ma è qui la esemplificazione rinvia senz'altro al nostro vissuto umano, dove la prigionia per antonomasia, come Salmo 91 ci ha suggerito in maniera molto pertinente, è strutturata dal rigurgito delle paure che ci intrappolano, tutte le paure, fino alla paura suprema, che è la paura della morte. La paura della morte. Ebbene, vedete, qui, in quel recinto, dice Gesù, parla di noi. Parla degli uomini, parla di quel tale espulso, parla di tutti. Siamo alle prese con ladri e con briganti. Vedete che il termine kleptis, ladro, ritorna solo un'altra volta, suona nel capitolo 12, versetto 6, a proposito di Giuda, povero Giuda, Giuda ladro. E Giuda ladro, vedete, nel momento in cui rimprovera Maria perché ha versato unguento profumato per ungere i piedi di Gesù fino allo spreco. E Giuda disprezza un atto d'amore come se fosse lo spreco più riprovevole. È un ladro. È un ladro. È il ladro. Senza con questo giudicare Giuda personaggio che appartiene a un'economia della misericordia di Dio che sfugge al nostro controllo, è evidente, ma è il ladro. E vedete, è quel ladro che ci insidia e rispetto al quale noi siamo barricati, perché siamo nel recinto, perché abbiamo paura del ladro, ma il ladro spunta da tutte le parti e il ladro continua a incombere, continua a mandare segnali, continua a insospettirci, continua ad angosciarci, continua a trasmetterci questo suggerimento per cui un atto d'amore è uno spreco, è il ladro della vita che ci intrappola dentro a ingranaggi di morte, ma sono gli ingranaggi della paura. La paura di vivere, perché è la paura di morire, è la paura di vivere, è la paura di amare. La paura di amare. C'è un ladro che vuole rubarmi la vita. E d'altra parte, vedete, non è che la soluzione è adeguatamente reperita perché mi sono intrappolato in un recinto, perché il recinto me lo fabbrica il ladro, il recinto è il mio atto di obbedienza al ladro, il recinto è un ossequio nei confronti di quel ladro. Ma poi ci sono i briganti, e vedete che qui l'unica altra volta che compare il termine lestis, brigante, è nel capitolo 18, versetto 40, a proposito di quel personaggio che si chiama Barabba. Barabba era un brigante nel racconto della Passione secondo Giovanni, capitolo 18, versetto 40, brigante. E vedete, quel atteggiamento brigantesco, anche qui indipendentemente dalla valutazione del personaggio che tra l'altro è per sé stando ai dati che possiamo rintracciare nel Nuovo Testamento un illustre sconosciuto, ma per quel che riusciamo a cogliere è quel personaggio che si trova a godere il beneficio di una liberazione senza conversione del cuore, che ancora una volta, vedete, è un modo di apparentemente gestire la vita con successo, con soddisfazione, con l'euforia del vincitore, ma è una vita che ricade pesantemente addosso a se stessa all'interno di un recinto dove è sempre necessario ripetere quel che già costituisce l'esercizio della prepotenza pregressa. Un brigante, vedete, non tanto brigante allora perché ha compiuto un gesto che meritava una condanna a morte, ma brigante per come vorrebbe trasformare il successo della sua vita in una affermazione di sé che non dà spazio alla conversione dell'intimo, dell'animo, del cuore, non dà spazio alla ricostruzione di relazioni pure, gratuite, libere, relazioni di vita. Beh, fenomeni briganteschi del genere sono largamente diffusi tra di noi. Il successo nella vita, che diventa un abuso della prepotenza umana che vuole imporsi senza quel cammino interiore di ricostruzione, di rielaborazione, di filtraggio, di purificazione del rapporto con il mondo, con gli altri, con gli avvenimenti. Ed ecco, siamo di nuovo nel recinto, e noi siamo prigionieri in questo recinto, prigionieri di ladri e di briganti, prigionieri di quel ladrocinio che ci è così congeniale, prigionieri di quel banditismo che pure ci sembrerebbe la soluzione, ed invece continuiamo a essere prigionieri di noi stessi, della nostra paura e della nostra vita compromessa. Vedete che qui Gesù vuole aiutarci a prendere coscienza di quello che ci riguarda, come nei confronti di quel cieco. Ha detto: ma vedi che tu sei cieco, vedete che voi non sapete vivere, sta dicendo. Perché? Perché le pecore si sono asserragliate nel recinto perché hanno a che fare con ladri e con briganti, e il cammino della vita è bloccato. Per quanto il cammino della vita possa essere in alcuni casi anche scenografico, avventuroso, ma è bloccato. E il cammino della nostra vita si avvolge su se stesso senza trovare una via d'uscita. E vedete, neanche ce ne accorgiamo, spesso. Non dico volentieri, perché poi in realtà un malessere diffuso si manifesta anche in quelle forme di vita che apparentemente sono più che mai vistose, spettacolari, segni di successo, ma è Gesù che vuole, vedete, vuole spiegare ai ciechi che non ci vedono. Vuole spiegare alle pecore che sono prigioniere del recinto, di ladri e di briganti, di metodologie ladronesche e brigantesche, le nostre metodologie. E adesso è proprio lui, vedete, che viene ad aprire la porta. Questa è l'enigma. Viene ad aprire la porta. La porta. È il pastore delle pecore. Nel Salmo 91, quell'istruttore con cui abbiamo avuto a che fare, c'è una sintonia, c'è una parentela, il pastore delle pecore, quella voce, e qui viene ad aprire la porta. Notate bene che Gesù ci tiene a dire che non è un estraneo, perché in realtà estranei sono i ladri e i briganti. estranei, per quanto possano essere di fatto considerati come i riferimenti primari, i riferimenti di valore, i riferimenti esemplari, i riferimenti come modelli, possano essere, sono degli estranei, estranei. Ma lui non è un estraneo, è colui che batte alla porta del cuore umano e ne tira fuori la paura, la strappa, la estrae. È un'operazione chirurgica grandiosa questa, e instaura un rapporto di confidenza che scioglie quei nodi che imprigionano la vita. È il pastore delle pecore. Vediamo meglio, vedete, intanto qui nell'enigma Gesù dice che la venuta del pastore evoca un presentimento lieto che represso, nascosto, momentaneamente dimenticato, riemerge da lontano. Dice che egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, la sua voce, la sua fonì. Vedete, c'è una voce che nel nostro Vangelo secondo Giovanni è stata a suo tempo segnalata da Giovanni Battista. La voce dello sposo, l'amico dello sposo, dice Giovanni Battista di se stesso, è contento perché ascolta la voce dello sposo, la voce dello sposo, ma è lui che viene, è lui che deve crescere, io devo diminuire, è lui lo sposo, è lui il Cristo, il Messia, è lui che porta a compimento le promesse, la voce dello sposo. C'è una porta, vedete, che apre solo lui. E si apre solo per lui. Tra l'altro il termine sira, porta, tutta la teologia delle porte nella liturgia bizantina, teologia delle porte, ma anche nel linguaggio liturgico e pastorale della nostra tradizione occidentale. Il termine sira, ricordate che l'abbiamo incontrato nel capitolo 20, abbiamo letto il Vangelo della Resurrezione, nel capitolo 20, versetto 19, quella porta che è chiusa per la paura. Versetto 26, di nuovo. Venne Gesù a porte chiuse e si fermò in mezzo a loro. Già, vedete, c'è un presentimento, c'è un riconoscimento nell'intimo più profondo del cuore umano a riguardo di quella voce che apre le porte. Tra l'altro proprio in questi giorni stavamo leggendo il capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni, dove in diversi modi il nostro evangelista, attraverso il discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, ci parla di come è attivata un'attrazione verso colui che ci parla. È il padre, proprio lui, che segretamente, in maniera così gratuita ma con inesauribile coerenza, puntuale precisione, suscita nell'animo umano quell'istanza che è propria di un riconoscimento inespresso a parole, forse inesprimibile, che comunque con inconfondibile energia ci apre, ci trascina, ci rende ascoltatori della voce. E allora vedete, è proprio lui che il pastore delle pecore si insedia là dove il recinto era segno di difesa e dove c'è una difesa c'è sempre anche un'aggressione. Era segno di paura quel recinto, segno di avvilimento, segno di sterilità. È la condizione di quel anonimo orante che abbiamo incontrato nel Salmo 91 e che è stato posto in atteggiamento di ascolto della voce. È lui il pastore delle pecore, la porta delle pecore, come adesso egli stesso dichiara. È lui che si insedia là dove la voce interpella il cuore umano, e dall'apertura di questa porta dipende lo svolgimento della nostra e l'attuazione positiva della nostra vocazione alla vita. Ascoltare la sua voce è come nascere a vita nuova. Tra l'altro, se voi ritornate per un momento, vedete il termine fonì, voce, che compariva nel capitolo 3, citavo poco fa, Giovanni Battista, versetto 29, ma nel capitolo 5, versetto 25, leggo così.
Ascoltiamo il capitolo 3.
Capitolo 5, versetto 25, in verità vi dico, è venuto il momento ed è questo in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio. Poi nel versetto 28, poi nel versetto 37 di questo capitolo 5, per non dire poi quella voce che risuona a Betania sulla tomba di Lazzaro, capitolo 11, versetto 43. È una voce che parla ai morti, è una voce, vedete, ascoltando la quale si nasce a vita nuova. È una scoperta personalissima per le pecore questa, per noi. Infatti egli chiama le pecore catonoma, versetto 3, per nome, una per una, traduce la mia Bibbia, e le conduce fuori per nome. È una scoperta, vedete, che non ci riguarda in modo generico, come dire così, per categoria. O perché abbiamo vestito l'uniforme riservata ai bambini che fanno la prima comunione, uno per uno, per nome, nascere a vita nuova. E poi vedete, quella porta si apre. Non soltanto la voce è ascoltata dalle pecore che sono ancora nel recinto. La presenza si insedia sulla porta e occupa quella porta, ed ecco quella voce che continua a farsi udire ci conduce lungo un percorso che ci sottrae al recinto. La porta si apre. Vedete, lui è la porta in quanto apre la porta. E noi scopriamo che il nostro cammino si svolge alla sequela di una guida che ci precede. Il nostro cammino, il Salmo 91 ci diceva tante cose a questo riguardo, dovunque andremo a parare. Sempre e comunque qualcuno che ci raccoglie là dove la vita ci ha buttati, là dove la vita ha espulso quel tale, il cieco, dalla nascita. Notate che lo stesso verbo, espellere, compare nel versetto 4 del nostro capitolo 10, perché qui dove leggo, quando ha condotto fuori tutte le pecore, cammina innanzi a loro, vedete questo... condotto fuori, espulse, non so come dice una traduzione,
è spinto fuori,
perché è lo stesso verbo, il verbo di quel tale espulso, e qui vedete, sembra strano perché non soltanto le conduce fuori, exagi, ma le spinge, le espelle, e dovunque la vita ci va... ci trasporta, dovunque la vita ci getterà, ci butterà, ci espellerà, il Salmo 91, vedete, è il pastore che precede, e questa è la porta che si apre. Come poi leggiamo nell'Apocalisse, perché le pecore seguono l'agnello dovunque va, Apocalisse capitolo 14, e quell'agnello che è divenuto pastore di tutte le pecore le conduce alle sorgenti dell'acqua della vita, è l'agnello pastore di tutte le pecore, capitolo 7 dell'Apocalisse. Avviene così che la nostra traversata del mondo alla scuola del pastore, che non è più semplicemente quell'antico istruttore che ce l'ha messa tutta per farsi comprendere, non sappiamo poi che cosa sarà successo, ma noi ci inseriamo adesso, vedete, in questa situazione di apprendistato che ci riguarda in quanto siamo alla scuola del pastore. E la nostra traversata del mondo ci immerge nella libertà dell'amore. Quando qui leggiamo tutti coloro che sono venuti prima di me, ladri e briganti, ma non sono stati ascoltati, perché le pecore percepiscono in quei richiami una estraneità. Io sono la porta, versetto 9, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Questa è l'immagine che serve a indicare la libertà. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Vedete, proseguire in questo viaggio per cui siamo stati rigenerati, per cui siamo rinati, in ascolto della voce, alla scuola del pastore, significa affrontare quei percorsi che ci disperderanno ai quattro venti, e chi più ne ha più ne mette, ciascuno di noi è presente con il suo nome, con la sua storia, col suo vissuto, col suo dramma e anche con la letizia indimenticabile e incancellabile di chi sta sperimentando cosa vuol dire essere immersi nella libertà dell'amore, che è la vera libertà, la libertà di amare. Entrerà, uscirà, troverà pascolo. È il mistero del Dio vivente questo, senza confini, senza abusi, senza paure, senza spavalderie, per imparare a vivere nella pienezza della nostra vocazione. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, così si conclude il brano evangelico di questa prossima domenica. Di al Signore, raccomandava l'istruttore a quell'antico orante, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Fermiamoci qua. E allora recitiamo il nostro salmo.